Vai.
Buongiorno a tutti. Oggi siamo in compagnia del dottor Emiliano Ferri, vicepresidente dell'associazione Difendere la vita con Maria. Buongiorno, dottor Ferri.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
L'associazione di cui lei è vicepresidente è un'associazione di volontariato che è sorta per promuovere la cultura della vita, i diritti del concepito, l'atto di pietà del seppellimento dei bambini non nati. È stata fondata da Don Maurizio Gagliardini nel 1999. Io ho chiesto al dottor Ferri, che ringrazio per la disponibilità, di raccontarci l'intervento che come associazione è stato fatto nel 22° Convegno Nazionale per la pastorale della salute della CEI, cioè della Conferenza Episcopale Italiana, che ha avuto luogo dal 3 al 13 maggio, quindi si è appena chiuso. Il titolo era Gustare la vita, curare le relazioni, una prospettiva per la pastorale della salute. E io so che la sezione di lunedì 10 maggio nel pomeriggio è stata proprio affidata a voi. Il titolo era La vita nascente, le ragioni di una priorità. Ecco, ci può raccontare come mai siete stati invitati a questo convegno? Quindi sarete molto contenti, immagino, di questa
Assolutamente.
attenzione dei vescovi all'argomento che vi sta a cuore e magari un po' in sintesi, i vari interventi di che cosa hanno parlato.
Certo, intanto ringrazio lei e la radio che ci ospita ancora una volta per darci questa possibilità, insomma, di divulgazione. E, allora, sì, il 10 maggio, nella sessione pomeridiana di questo convegno che annualmente l'Ufficio della Pastorale della Salute fa, della Conferenza Episcopale tiene, abbiamo guidato, abbiamo organizzato appunto questa sessione pomeridiana. E è stato un lavoro di un anno circa, e abbiamo avuto dei contatti appunto con il direttore dell'Ufficio della Pastorale della Salute, Don Massimo Angelelli, che diciamo, è stato in qualche modo l'artefice, no? Cioè, no, non in qualche modo, è stato l'artefice perché è venuto a conoscenza di alcuni fatti, ovviamente, soprattutto quelli famosi di ottobre. A Roma sulla questione di Prima Porta e della signora che aveva in qualche modo criticato l'ospedale che aveva di default fatto il seppellimento del proprio bambino. Insomma, chiaramente dice, dobbiamo in qualche modo affrontare la questione e certamente la Chiesa, diciamo, l'ha sempre sostenuto poi in realtà perché è Donum Vitae che dice proprio che i bambini non nati, i resti dei bambini non nati devono avere una degna sepoltura. E quindi inquadrato in questo argomento abbiamo appunto organizzato questa sessione. È durata 2 ore e mezza, quindi a un certo punto stoppatemi perché la sintesi diventa un po' complicata, però proverò comunque a farla. E abbiamo chiesto di intervenire anche persone che non fanno parte, diciamo, della nostra associazione, ma che comunque, questa è stata una cosa bellissima, devo essere sincero, collaboriamo continuamente. Penso alla professoressa Casini, Marina Casini, che è presidente del Movimento per la Vita Italiana, al professor Pino Noia, diciamo internazionale. E ha partecipato anche il presidente dell'Istat, Blangiardo, e poi diciamo, hanno centrato, se possiamo così dire, l'argomento della questione ovviamente del lutto post-aborto, la dottoressa Cinzia Ceccaroli, poi vi dico chi è, e il professor Tonino Cantelmi, che è psichiatra. Perché hanno centrato? Perché la dottoressa Cinzia Ceccaroli, che è un'esperta legislativa del Consiglio regionale delle Marche, ha fatto un'analisi comparata di diritto comparato per quanto riguarda la questione della normativa sul seppellimento. Cioè, noi abbiamo chiesto cosa
Mi
accade
scusi, dottor
nel.
Ferri,
Prego.
si è perso un pezzo, mi sono persa l'ultimo pezzo della sua frase. Ha fatto un'analisi di diritto comparato su?
Diritto comparato sulla normativa appunto del seppellimento, perché in realtà è una tematica che insomma non appartiene, e questo ce lo siamo detti anche la prima volta insomma che abbiamo avuto modo di dialogare, di fare un'intervista, non è che è un qualcosa che appartiene soltanto a un pezzettino della popolazione, il rispetto per i resti dei bimbi non nati, ma ovviamente è una cosa che appartiene all'umanità intera. E quindi altre legislazioni, noi abbiamo chiesto appunto alla dottoressa Ceccaroli di guidarci in questo panorama, e è risultato un lavoro molto interessante, anche veramente per la sensibilità, proprio per la sensibilità. Penso ad esempio alla normativa tedesca. In Germania ad esempio hanno fatto anche l'anagrafe dei bambini non nati. I genitori che perdono per qualsiasi motivo il proprio bambino non solo possono seppellirlo, i resti possono essere sepolti, ma possono anche dare ufficialmente, no, un nome, cosa che ad esempio qua in Italia ancora non accade. E quindi appunto ha raccontato dell'esperienza francese, dell'esperienza spagnola, dell'esperienza americana, e chiaramente poi ha focalizzato anche perché la platea, calcolate che almeno fino a ieri erano 1800 visualizzazioni. Questo, per rispondere anche alla sua domanda, è un argomento che evidentemente interessa, no? Comunque sta a cuore tanto ai vescovi italiani quanto al popolo italiano, perché 1800 visualizzazioni sono tantissime, voglio dire.
Mi scusi, la interrompo un attimo. Prego. Allora, voglio sottolineare una cosa. Spesso e volentieri questi argomenti sono un po' tabù. Sembra quasi di parlare di cose di un'altra dimensione, di un altro mondo, che la gente normale di queste cose non ha cura e non si prende cuore di questo argomento, mentre invece questo è quello che appare, ma la realtà, come ha appena sottolineato lei, il numero importante di visualizzazioni o le normative che sono più avanti, diciamo, di quelle italiane, come accennava, in Germania, stanno a significare che invece questo è un tema che sta a cuore alle persone, anche se non appare. Ecco, mi preme sottolineare questo, perché in tantissimi campi succede questo, cioè i mass media, non parliamo dei social, portano avanti una certa mentalità che appare come quella della stragrande maggioranza delle persone, che non è così invece, non è vero. Ok, mi scusi se l'ho interrotta.
No, no, ma sono assolutamente d'accordo con lei, perché poi la realtà dei fatti, diciamo, potremmo dire, poi bisogna sporcarsi le mani, no? Nel senso che poi bisogna avere il contatto con quello che è nella realtà, e nella realtà, mi viene in mente, non so se già l'avevo detto, e poi ritorniamo al convegno, accade che il problema fondamentale è che si vede il discorso del seppellimento dei bambini abortiti come un attacco alla 194, e questa è una cosa che non è vera, perché è capitato tante volte che anche donne che hanno deciso poi di abortire volontariamente, di richiedere comunque i resti del figlio. No, là ovviamente poi uno non deve entrare nella scelta personale, nel senso insomma che diventa un po' particolare, ma la cosa che a me preme oramai negli ultimi due anni, quando dialogo con tutti, sottolineare, è che noi ci troviamo oggi comunque di fronte, e questo l'ha detto anche il professor Blangiardo, noi ci troviamo di fronte a un aumento esponenziale degli aborti spontanei. E quindi questo papà e questa mamma, questo uomo e questa donna che hanno concepito il loro bambino, lo amano, E allora là non ci può essere una ideologia o una battaglia di campo che veramente non trova proprio senso, perché non entra nella realtà, e la realtà è tangibile dell'amore di queste due persone. Ecco, professor Blangiardo, tra l'altro il 14 maggio si è celebrato gli Stati Generali della Natalità, ha sottolineato l'aspetto appunto dell'inverno demografico, no? Che comunque...
Mi scusi, dottor Ferri, abbiamo il primo stacco musicale. Siccome questo è un argomento molto interessante, appena fra pochissimi minuti le lascio di nuovo la parola e così raccontiamo bene di questo aspetto. Grazie.
Benissimo.
Per vigliaccherie, per un amore inconsolabile, anche quando in casa è il posto più invivibile, e piange, non lo sai che cosa vuoi, credi c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile, e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via di uscita c'è. Anche quando mangi per dolore, nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile, e non vuoi più alzarti e il mondo è raggiungibile, anche quando la speranza oramai non basterà. C'è una volontà che questa morte sfida, è la nostra dignità, della vita che non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi lo offende o chi le vende la vita. E quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai la forza della vita che ti trascinerà. Andare mai, non lasciarmi senza te, anche dentro alle prigioni della nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali della nuova malattia, c'è una forza che ti guarda e che riconoscerai, è la forza più testarda che c'è in noi, che sogna e non si arrende. Amore mio, è la forza della vita che non si chiede mai cos'è l'eternità, ma che lotta tutti i giorni insieme a noi finché non finirà. La forza è dentro di noi, amore mio. O poi sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé, che sussurra intenerita, guarda ancora quanta vita c'è.
Ecco, ci siamo nell'intervista con il dottor Emiliano Ferri, vicepresidente di Difendere la Vita con Maria, che sta raccontando un po' della sessione del Convegno Nazionale per la Pastorale della Salute, che è stato proprio tenuto, curato dalla sua associazione. Il titolo di questa sessione era Vita Nascente, le ragioni di una priorità. Il dottor Ferri mi stava iniziando a raccontare la relazione del dottor Blangiardo, che è emerito professore di statistica all'Università della Bicocca di Milano e che ha parlato della tutela giuridica del concepito non nato. E stavamo accennando a questo problema dell'inverno demografico italiano. Le lascio la parola.
Sì, grazie. E appunto lui ha sottolineato come c'è un problema oggettivo di denatalità enorme, enorme, e questo deriva non solo ovviamente da fattori come dire cogenti, per cui o non ci si sposa, si ha paura comunque anche di andare a convivere, si ha paura di fare 1,2 figli, perché poi le statistiche questo dicono. E poi appunto ha sottolineato anche come c'è questa realtà che negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente, probabilmente perché ovviamente si fanno figli tra i 38 e i 40 anni, quando si decide di farli. Ci sono altre problematiche che derivano chiaramente da magari farmaci presi in gioventù, penso ad esempio alle pillole anticoncezionali, e quindi chiaramente poi c'è tutta la problematica, come dicevo appunto prima, dell'aborto spontaneo. E ripeto, il 14 si celebra si è celebrato il convegno sulla denatalità, e gli stati generali voluto anche qua hanno iniziato sia il premier Draghi che il romano pontefice Papa Francesco, proprio per dire guardate, è un problema oggettivo. E sempre là poi la questione, questo è un mio pensiero personale, è chiaro che se comunque non c'è il rispetto, no? E torniamo al motivo della nostra associazione, se non c'è il rispetto del debole fra i più deboli, no? Madre Teresa li chiamava i più indifesi, no? E qualcun altro sottolineava come è il bambino più bambino, e quindi del corpo, del corpicino che resta dopo la morte, ripeto, per qualsiasi motivo, e non ci sono problemi, lo si getta, è chiaro che poi esce fuori tutto da una logica che io sottolineo chiaramente da cattolico, ovviamente per me è la logica del Vangelo, però poi guardando la realtà dei fatti è la logica della realtà fondamentalmente. Anche perché poi ovviamente, e qua è intervenuto il professor Tonino Cantelmi che è psichiatra ed è presidente dell'Associazione Italiana Psichiatri e Psicologi Italiani Cattolici, e ha osservato, ha raccontato in modo scientifico, in modo appunto medico, della ferita che comunque c'è dopo un aborto. Ovviamente sono ferite diverse rispetto, cioè tra l'aborto volontario e l'aborto spontaneo, però resta comunque una ferita. Anche qua, proprio per ritornare al discorso dell'interesse che comunque i mass media e anche i politici dovrebbero in qualche modo porre, cioè devono porre l'attenzione a questa realtà che a volte è drammatica. Apro una breve parentesi, l'altro ieri ho accompagnato al seppellimento qua a Laurentino il piccolo fetino di una famiglia, e li ho seguiti per 2 settimane perché abbiamo avuto dei problemi con un ospedale, tant'è che poi le ho suggerito di andare a un altro ospedale, ma la violenza psicologica che questo ospedale ha comunque fatto nei confronti di questa donna, io l'ho vista nel volto, che è chiaro che era un volto comunque scosso dalla perdita del proprio figlio, ma c'era qualcosa di più che poi appunto lei mi ha raccontato, no? Ecco, torniamo sempre al solito discorso, ci deve comunque essere un rispetto perché andiamo a toccare qualcosa che non può essere ideologico, deve essere realtà, e quella donna e quell'uomo stavano soffrendo, no? Ecco, come dice appunto il professor Tonino Cantelmi. E l'esperienza che noi come associazione abbiamo con Numero Verde Fedeterapia, certo non l'abbiamo, voglio dire, non siamo scienziati, non siamo medici, quindi ovviamente non abbiamo quelle capacità di come dire, indagine, no? Però poi c'è poco da indagare, e noi riceviamo le telefonate di queste donne, di questi uomini, e che ci raccontano la loro sofferenza. Un passaggio molto interessante, per tornare all'intervento della dottoressa Ceccaroli, che oltre a fare questa valutazione di diritto comparato sulla normativa delle sepolture dei bimbi non nati, dei bimbi abortiti, ha fatto anche un raffronto storico, andando a raccontarci brevemente, chiaramente, alcuni ritrovamenti archeologici in alcune aree dell'Asia Minore e anche italiani, se non ricordo male in Sicilia, dove all'inizio si pensava che in realtà fossero degli ostacoli per raccogliere i resti appunto dei sacrifici umani che facevano. Gli archeologi invece hanno scoperto che no, là era un cimitero dei bambini morti, all'interno del quale c'erano anche dei feti. Quindi questo proprio a significare chiaramente la delicatezza e la necessità, è chiaro, di prendere in mano la situazione, di togliere ogni tipo di ideologia e di lotta politica, e chiaramente di guardare in faccia la realtà. La dottoressa Casini è intervenuta sull'aspetto bioetico, chiaramente ha sottolineato, ecco, che si tratta appunto di uno di noi, l'ha sottolineato attraverso la scienza, perché poi in realtà questo si tratta, no? È inutile negare l'evidenza scientifica del fatto che il concepito sia uno di noi, sia già persona in buona sostanza, e che anche le costituzioni e la stessa dichiarazione dei diritti del fanciullo, che se non ricordo male di New York, no, ribadisce che il bambino, quindi ogni persona, ha diritto a nascere, ha diritto di vivere. Questa è un po', diciamo, una schizofrenia, veramente non si comprende poi alcune cose, no? Perché le normative dell'ONU, dell'Unione Europea, no? Danno questi principi grossi, no? Che sono veri, poi dopo purtroppo fanno altro. E quindi, insomma, questa cosa qua è intervenuto, aspettate, scusatemi, ma e poi la relazione del professor Pino Noia, insomma, chi lo conosce sa quanta passione, quanto amore, perché poi, ecco, possiamo dire, lui veramente entra nel particolare, no? Cioè tocca con mano una realtà, ovviamente facendo il ginecologo, quindi veramente ha una sensibilità straordinaria, e quindi ha raccontato, no, sempre dal punto di vista scientifico, quello che poi accade, e il fatto che è nelle vite. Ecco perché sono le ragioni di una priorità. E qua, diciamo, uno si può fare veramente un'idea, cioè sono le ragioni di una priorità perché? Perché ogni bambino deve nascere, deve poter nascere e deve poter vivere. È chiaro che se io non permetto al bambino di venire al mondo per una mia scelta, no? E qua ritorniamo a, senza, ripeto, io non voglio sembrare, come dire, tra quelli che sono in mezzo, no? Dici una cosa, poi la neghi subito, no? È chiaro che non io ho difficoltà ad entrare nelle scelte delle singole donne, no? Però torniamo al proprio discorso, lo Stato che cosa fa per permettere a quella, per aiutare quella donna che magari vuole, cioè, vada ad abortire perché non vede altre soluzioni, no? Non vede altre soluzioni. Pensiamo anche agli aborti terapeutici. Pino Noia cura le gravidanze difficili, che probabilmente già sanno che comunque il bambino, se arriverà alla nascita, quindi se la madre partorirà, è facile che vivrà per pochissimo tempo, pochissimi giorni o pochissime ore. Proprio però per dare, come dire, un rispetto, no? Ecco, cosa accade in realtà? A me è capitato ad agosto di ricevere una telefonata al mio ragazza, dice: ma mi hanno consigliato di abortire. Gli ho detto: senti, ma prima di abortire, perché non chiedi al professor Noia, ti fai fare una visita, vedete se magari si può fare qualche cosa. E è stato un incontro meraviglioso, perché poi questa ragazza ha continuato, ha partorito, è nata questa bambina, è vissuta il suo giorno, poi ci ha mandato la fotografia della bimba che è ancora in vita, una bambina bellissima, ci ha ringraziato perché ovviamente ha detto: l'ho potuta tenere in braccio, l'ho potuta vivere, non che prima non l'avessi vissuta. Però ecco, vedete, c'è qua questa schizofrenia della società. Il problema è se noi appunto non andiamo a rispettare, ecco perché le ragioni di una priorità, non andiamo a rispettare la persona fin dal suo concepimento, e quindi la famosa frase di Madre Teresa, che una madre può uccidere nel proprio grembo il proprio figlio, cosa impedisce a te di uccidere me? E poi lo si vede in tutto il percorso della vita, per cui è chiaro che poi ci stanno. Se non c'è il rispetto, a quel punto c'è la pedofilia, a quel punto c'è l'eutanasia, per cui una persona sopra i 70 anni, vabbè, se sta male può pure morire. No, ecco,
sì, certo. Si apre poi una diga, crolla una diga e si inonda tutta la valle. Dottor Ferri, la interrompo per la nostra seconda pausa musicale, poi riprendiamo con l'ultima parte dell'intervista. Grazie.
Benissimo, grazie.
Armato e disarmato in una foto senza felicità, sfogliato e impaginato in questa vita sola che non ti guarirà. Crescerò e sarò un po' più uomo ancora, un'altra guerra mi cullerà. Crescerò, combatterò questa paura che ora mi libera. Milioni sono i bambini stanchi e soli in una notte di macchine. Milioni tirano bombe a mano ai loro cuori, ma senza piangere. Ragazzi, tua lacrima futura ha un prezzo come la musica. Io non so quale bambino questa sera aprirà ferite immagini, aprirà le porte chiuse e una frontiera in questa terra di uomini, terra
tra gli uomini, oh bambino, qual è la piazza in Buenos Aires dove tradirono tuo padre, il suo passato assassinato, desaparecido. Ragazzini corrono sui muri neri di città, sanno tutto dell'amore che si prende e non si dà, sanno vendere il silenzio e il male, la loro poca libertà, vendono polvere bianca ai nostri anni e alla pietà, bambini, bambini, oh. Ehi bambino, armato e disarmato in una foto senza felicità, sfogliato e impaginato in questa vita sola che ti sorriderà.
Dottor Emiliano Ferri, vicepresidente dell'Associazione Difendere la Vita con Maria, ci ha raccontato degli interessantissimi interventi che la sua associazione ha tenuto nella sessione del 10 maggio del 22° Convegno Nazionale della CEI per la Pastorale della Salute. E abbiamo parlato di tantissimi argomenti. Io vorrei riprendere invece con lei questo a cui ha fatto cenno, quando parlava del lutto della famiglia per un aborto che sia stato spontaneo o deciso o voluto, e ha citato della vostra associazione la possibilità di collegarsi, di telefonare a un numero verde di fede e terapia. Se magari può fare una parentesi su questo servizio, che io penso sia molto importante per chi sta vivendo una situazione di questo tipo e magari non osa parlarne col suo medico o ha vergogna o ha problemi. Ecco, mi sembra importante dare questa notizia pratica.
Assolutamente sì, e poi ha colto nel segno quando ha detto non osa, no? È vero, perché tante volte, e poi rispondo alla domanda, tante volte alcune persone che appunto ci hanno contattato, mi hanno proprio detto, quando noi abbiamo chiesto di poter poi avere i resti per dare la mia sepoltura, ci hanno guardato a volte anche schifati, queste sono le parole, ecco. Quindi veramente non osa, hanno quasi timore, vergogna, ma si può fare, non si può fare, al di là del fatto che ovviamente non lo sa nessuno fondamentalmente che c'è questa possibilità. Però è anche qua, il professor Tonino Cantelli ce l'ha raccontato sempre nella sessione, lo ha divulgato nella sessione di 10 maggio, è un lutto.
Mi scusi dottor Ferri, stia un po' più vicino al microfono, sì, perché la voce si perde.
Sì, ok, è un vero e proprio lutto che comunque la donna o la famiglia, nel caso in cui ci sia una famiglia dietro, subisce. E appunto i testi di psicoanalisi, di psichiatria raccontano, ci dicono che per elaborare il lutto è necessario come primo passaggio ritualizzare chiaramente quello che è accaduto attraverso il seppellimento. Ed è fondamentale. E il numero verde, che ovviamente in realtà non è che nasce soltanto per informare insomma sul seppellimento, il numero verde Fedeterapia ha il compito di far seguire un cammino di guarigione, un cam- cammino di guarigione interiore le donne che appunto hanno Giovanni Paolo II al numero 99 dell'Evangelium Vitae lo dice molto chiaramente quando a un certo punto all'ultimo capoverso dice ed ora mi rivolgo a voi donne che avete abortito, la Chiesa sa quanto soffrite perché la società è menzognera e vi ha raccontato menzogne sull'aborto, no? Allora fate un cammino di conversione, fate un cammino di pacificazione tra voi e vostro figlio e poi siate testimoni della cultura della vita, da voi può nascere la cultura della vita. Ecco, questa è la frase che veramente sprona tutti gli operatori, le operatrici del numero verde Fedeterapia, perché è vero, lo tocchiamo con mano, sentiamo la voce di queste donne che hanno fatto un aborto volontario. E abbiamo, tra virgolette, la presunzione, e comunque grazie a Dio ci sono psicologi e psichiatri che ci aiutano e ci danno una mano in questo cammino, oltre a tanti sacerdoti che ovviamente accolgono nel sacramento della confessione, centriamo ovviamente una diciamo l'analisi in base alla cristoterapia. Questa fu una intuizione, è stata un'intuizione, è un'intuizione del professor Petrini, psicologo, è stato preside del Camillianum a Roma, è lui che ha dato diciamo avvio al numero verde Fedeterapia dicendo guardate che esiste la cristoterapia, quindi dobbiamo aiutarla. Vede, perché, e qua mi riallaccio e qua entro però proprio diciamo, esco dal campo così dire laico ed entro nel campo più teologico, anche se abbiate pazienza, non ho grandissime competenze in merito, quindi però l'idea che mi sono fatto. Il problema fondamentale è che perché noi facciamo cristoterapia? Perché per noi Cristo è risorto e Cristo è risorto dopo che è morto e dopo che è stato sepolto. Ecco, a me pare che il fatto di non voler a tutti i costi dare i resti e non porre l'attenzione a questa cosa poi vada in qualche modo ad inficiare quella risurrezione, perché noi ad esempio non chiamiamo i nostri, cioè dove andiamo i nostri cimiteri, noi li chiamiamo cimiteri, anticamente si chiamavano necropoli, cioè città dei morti. Per noi sono cimiteri, cioè un luogo di riposo nell'attesa che il Cristo risorto faccia risorgere anche i nostri corpi insieme alla nostra anima, cioè che poi ci vediamo tutti quanti insieme. È chiaro che quando sento dire ma la Chiesa non pone tanta attenzione a questo, ma non sono molto d'accordo, tant'è che ha preso. Certo, bisogna, come dire, adesso dopo questa sessione, insomma, dopo la rilevanza che ha avuto, gli interventi che chiaramente sono stati fatti, certo adesso in qualche modo, passatemela, ci deve essere una sorta di strategia. Cioè io penso sempre a una cosa, penso alle famiglie cattoliche appunto che hanno subito un aborto spontaneo e che bussano alla porta della Chiesa e chiede alla Chiesa cosa possiamo fare adesso, no? Cosa si deve fare. Ecco, certo. Questo è il nostro accompagnamento, ripeto, è ovvio che noi qua non dobbiamo fare distinzione, la Chiesa siamo tutti, no? Quindi in una certa parte lo è la nostra associazione, quindi quando sento dire ma la Chiesa non fa nulla, no, veramente siccome anche noi siamo Chiesa, noi facciamo.
Dobbiamo fare anche che, noi, certo.
Quindi voglio dire, non è che può essere il concistoro, no? Anzi, ci ha talmente tanto a cuore questa cosa che appunto ce l'ha. Ci ha consentito di fare questa sessione.
Dottor Ferri, certo. Mi scusi, noi abbiamo finito i nostri minuti. Credo che abbiamo, lei è stato molto bravo, ha fatto una sintesi e ha spiegato i punti più importanti, fondamentali, abbiamo toccato anche degli argomenti che esulano proprio dal convegno e che sono più generali e credo che sia stato di grande aiuto per tutti questa chiacchierata. Senz'altro penso che ci risentiremo più avanti perché ci sono alcune cose che magari sarebbe bello approfondire. Io la ringrazio per la disponibilità, mi scusi se la chiudo così velocemente, ma siamo proprio al limite del tempo. Grazie mille e grazie. Buon lavoro a lei e alla sua associazione.
Grazie, arrivederci.
Io ringrazio tutti per l'ascolto, Vladimir per l'assistenza in regia, naturalmente il dottor Emiliano Ferri. Vi do appuntamento settimana prossima alla stessa ora sulle stesse onde di Radio Missione Francescana. Ciao a tutti.